Di Madrid, è membro dell'albo dei revisori MIUR e del WCSA e si occupa di complessità editoria dei sistemi. Il suo intervento si intitola Come l'evoluzione culturale è in grado di condizionare l'evoluzione e concluderà meravigliosamente questa mattinata di riflessione in merito.
Ma intanto grazie al Circolo Bateson, per me è la prima volta e spero che ci siano davvero altre occasioni, perché confesso che arrivo da un mondo, non è la tradizionale critica che si fa al mondo accademico, perché le generalizzazioni sono sempre sbagliate, però confesso che sono proprio queste situazioni, questi contesti che ti consentono un po' di respirare davvero ossigeno, perché noi siamo in un contesto, in un sistema paese in cui sostanzialmente proprio i luoghi deputati all'educazione, alla formazione delle nuove generazioni, a volte si diceva della classe dirigente, sono i luoghi che in questo momento accusano una crisi e un declino più grave e significativo, e che peraltro, aggiungo, sia a livello di didattica che di ricerca, ostacolano apertamente le tematiche e gli approcci di cui ci stiamo occupando in questa sede. Quindi non è un caso che siano proprio le associazioni culturali, scientifiche, tutto ciò che è fuori di quelle che una volta erano le vecchie torri d'avorio, no? Si diceva, che in qualche modo dovrebbero prendere atto che i saperi sono ormai definitivamente usciti da questo tipo di chiusura. Queste sono tante delle dimensioni di questa, chiamiamola, ipercomplessità. Allora, io sono una condizione sostanzialmente di vantaggio, anche se un po' a scomposto, ho 20 minuti a disposizione quindi non mi devo dilungare troppo, di vantaggio anche se di vantaggio perché le relazioni che mi hanno preceduto, sia nella giornata di ieri che in quelle di questa mattina, sostanzialmente hanno un po', mi hanno messo in condizione di passare oltre certe questioni. Allo stesso tempo, mentre ascoltavo chi mi ha preceduto, non facevo altro che riprendere appunti, quindi è saltato qualsiasi tipo di schema. Andrò un po' a braccio, magari spero che questa cosa possa essere apprezzata di non essere eccessivamente rigido, e poi vedremo se magari le sollecitazioni riescono un po' a stimolare il dibattito. Chiaramente comprenderete bene come in un tempo così residuo è difficile poi dare carattere di esaustività alle cose che starò per dire. Allora, innanzitutto vorrei partire con una serie di premesse. Spero che magari i punti che ho sintetizzato, siccome sono stati proprio per me la risultante di quello che ascoltavo, allora magari l'utilità potrebbe essere proprio, anche se non mi piace come concetto quando si parla di sapere e di cultura, potrebbe essere anche quello di provare a tracciare delle sottili linee rosse al di là del titolo del mio intervento e magari operare delle possibili sintesi. Allora, andiamo con una serie di premesse. Dico sempre e faccio questa premessa: sappiamo tutti di essere, come dire, sulle spalle dei giganti quando trattiamo questi temi, quindi sappiamo tutti che c'è una letteratura scientifica sterminata su questi argomenti. È evidente, qualsiasi tipo di intuizione, anche più originale, non può che essere, come dire, grata e legata a chi poi prima di noi ha studiato, ha lavorato e ha fatto ricerca. La seconda questione, secondo me, che è importante, è essere sempre consapevoli, ma questo è assolutamente venuto fuori, della profonda ambivalenza dei processi culturali, dei modelli culturali, dei linguaggi su cui noi stiamo lavorando. Io amo ricordare, farò poche citazioni, una vecchia definizione del buon Max Weber a proposito della cultura, quando la definiva come una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo a cui è attribuito senso e significato da parte del soggetto. Questo per dire ancora una volta che, oltre a questa complessità che a mio avviso è quasi un dato di fatto, non è un'opzione, noi dobbiamo fare i conti, i calcoli e far fronte con l'assoluta arbitrarietà, ambivalenza delle categorie concettuali, dei linguaggi che usiamo, della loro specificità. E questo è un altro elemento, secondo me, di profonda consapevolezza, perché sappiamo tutti, quando diciamo linguaggio uguale potere, non si tratta di un semplice slogan pubblicitario. Il modo in cui noi definiamo le cose tende poi ad attribuirgli anche una valenza. Poi c'è tutto il discorso della percezione. Allora, il primo punto su cui poi vorrei richiamarvi è quello che sostanzialmente ci troviamo, io uso un verbo che per chi ama la filosofia, insomma, ci troviamo, come dire, gettati in questa ipercomplessità. Vorrei che, dopo anche spiegare, perché poi amo parlare di ipercomplessità e non soltanto di complessità, non si tratta di una sorta di nuova complessità o di un'estensione della complessità tradizionale, e siamo di fronte a, appunto, a un processo di trasformazione antropologica, in cui è stato detto in vari termini, con approcci, con riferimenti ad approcci diversi, di fatto le tecnologie sono entrate a far parte della sintesi di nuovi valori e di nuovi criteri di giudizio. Questo ha determinato, attenzione anche qui, tema datato, quello che poi definiamo con l'etichetta cambio di paradigma. E qui veniamo anche un po' al titolo del mio intervento. Perché a mio avviso, ma è venuto fuori secondo me in maniera molto chiara anche nelle relazioni di questa mattina, c'è una sorta di ribaltamento dell'interazione complessa tra l'evoluzione culturale e l'evoluzione biologica. Scusate se uso qualche espediente retorico, perché dire fino a oggi che significa? Noi comunque fino a oggi abbiamo pensato che in qualche modo, e di fatto funzionava come modello, anche nell'ambito proprio di quei modelli lineari, che l'evoluzione biologica inevitabilmente determinasse anche quella culturale, sociale, relazionale. Ora, se ci riflettiamo, le straordinarie scoperte scientifiche, le innovazioni tecnologiche, ieri in maniera assolutamente magistrale Franco Giorgi parlava della genetica, delle implicazioni della manipolazione genetica, siamo arrivati a un punto tale, ma anche la stessa intelligenza artificiale, la robotica, siamo arrivati a un punto tale in cui siamo in grado di determinare non soltanto l'inizio e la fine della vita, ma siamo in grado di determinare come la vita si svilupperà, con tutta una serie di implicazioni profonde. Ecco perché parlare di un ribaltamento di questa interazione complessa, a mio avviso, non è solo un espediente retorico. Cioè, noi siamo in una fase in cui, punto uno, la tecnica e le tecnologie, sappiamo bene quanto non siano sinonimi, di fatto, appunto, ci mettono in condizione di incidere profondamente sulla vita, e quindi ci costringono a ripensare cosa sia vita e cosa sia la non vita, cosa sia la persona, che significhi oggi essere umani, no? Sono stati citati grandi giganti del pensiero, no? Perché comunque l'umanità, la coscienza è legata solamente alla nostra capacità di elaborare in maniera più o meno critica le informazioni a disposizione? Beh, ma allora potremmo arrivare davvero a robot e automi che sono, no? Pensate ai replicanti, alla figura dei replicanti in Blade Runner. E poi c'è l'altro aspetto che fa parte anche di questo discorso della ipercomplessità, cioè di fatto i climi culturali che sono profondamente condizionati dai media, dalle reti, dai sistemi della comunicazione, incidono profondamente sul discorso scientifico e sul dibattito scientifico. Cioè c'è un ruolo sempre più strategico che la comunicazione, e chiamiamola così, la nuova viralità della comunicazione ha assunto. Questa famosa uscita dalle torri d'avorio che ha rischi e opportunità allo stesso tempo, il problema è di gestione della conoscenza, di fatto cosa ha comportato? Ha portato fuori quei saperi, quei temi, quelle questioni che prima erano ad uso esclusivo degli esperti e degli scienziati, delle comunità, degli scienziati e degli intellettuali, le ha portate fuori, le ha portate sulla sfera pubblica, dentro la sfera pubblica, che oggi ha anche caratteri di globalità. E questo pone un problema anche di comunicazione, non di marketing, dell'innovazione tecnologica, del discorso scientifico. Quindi di fatto gli scienziati, le comunità degli esperti, gli stessi intellettuali, non possono non confrontarsi con una dimensione che è assolutamente cambiata. Non siamo più dentro logiche, è vero, le logiche di chiusura sono ancora quelle dominanti, ma sempre più queste logiche di chiusura sono destinate a fallire. Ancora, di fatto sono saltati tutti i tradizionali confini tra la formazione umanistica e quella scientifica. A mio avviso questa è sempre stata una falsa dicotomia. Io ricordo grandi epistemologi, non soltanto il buon Popper, quando hanno scritto pagine memorabili su come in realtà questa separazione, questo continuare a perpetuare le due culture, no? La separazione tra formazione umanistica e formazione scientifica, questo attribuire il metodo scientifico solo ed esclusivamente alle cosiddette scienze esatte, era stato quasi una sorta di divertimento che era stato portato avanti fin troppo a lungo, perché in realtà il metodo scientifico è un metodo che si basa su congetture e confutazioni, sul partire non soltanto da un'ipotesi, ma a partire da una serie di ipotesi che poi a mano tento di verificare, falsificare, fate voi, no? Si potrebbero dire tante questioni, mi viene in mente anche il buon Feyerabend. Ipotesi che, ripeto, possono essere in qualsiasi modo falsificate e verificate. Quindi, di fatto, noi siamo di fronte ad una debolezza, una sostanziale inadeguatezza dell'educazione, della formazione, delle istituzioni educative e formative. A mio avviso, da questo punto di vista, la sfida, e mi scuso, mi passerete qualche slogan, poi magari nel momento delle domande, che li detesto, però nel momento sono costretto, il tempo non è tanto, nel momento delle domande proveremo ad approfondire. Non a caso, a mio avviso, dicevo, le sfide della complessità e della ipercomplessità sono sostanzialmente sfide educative. E vedremo anche poi perché, no? Perché oggi e in questi giorni abbiamo parlato molto dell'impatto della tecnologia e di questa civiltà ipertecnologica. E vediamo come poi alla fine ogni momento di innovazione, di cambiamento è anche un momento di crisi, perché l'innovazione tecnologica, la crisi per me, sapete bene la parola, non ha una valenza negativa. Però l'innovazione tecnologica determina sempre un'accelerazione dei processi e delle dinamiche, e questa accelerazione inevitabilmente determina un problema che è vecchio come il genere umano, quello del controllo. E il controllo lo puoi esercitare attraverso i modelli culturali, che non sono solamente quelli degli scienziati o degli esperti. Quindi sostanzialmente questo passaggio alla ipercomplessità è riconducibile a tante variabili, prospettiva sistemica e quant'altro, ma in modo particolare, a mio avviso, due fattori ne determinano una sorta di unicità. Abbiamo detto il primo è quello della nuova velocità del digitale, passate in questa formula, che ripeto introduce un ulteriore elemento, perché fa saltare i confini tra le pratiche, tra le procedure, tra i processi, tra i linguaggi, tra i codici, e quindi rende ancora più radicale il problema del controllo di queste dinamiche. La seconda questione, dicevamo, la sempre maggiore viralità della comunicazione, che di fatto non soltanto intesa come processo sociale di condivisione della conoscenza, mettiamoci d'accordo perché sennò la confondiamo con altre questioni, che di fatto non è soltanto più, ancora più strategica a livello di processi educativi e di socializzazione, ma diventa sempre più strategica a livello di percezione e rappresentazione dei fenomeni. Per cui quando prima parlavamo dei climi culturali, dobbiamo anche prendere atto di quanto questi climi culturali, guardate la politica e l'agenda della politica, quanto viene condizionata dai climi culturali, dalle opinioni pubbliche, dobbiamo essere consapevoli di quanto ad esempio i climi culturali rispetto a certe questioni, la possibilità dell'immortalità, pensate al post-umano, al transumano, rispetto alla nostra idea, si è detto stamattina, del limite, del confine, il nostro modo di vedere la vita, la possibilità di andare oltre, condiziona inevitabilmente molto anche le comunità degli scienziati. La metafora appunto della Torre d'Avorio stava proprio a dire che in qualche modo prima i saperi e le conoscenze erano preservate in luoghi ristretti. Infatti anche quando si parlava di cultura, c'era un po' dietro l'idea della cultura in senso oracolare, no? Un qualcosa che arrivava dall'altro, era detenuto dai pochi che potevano decidere se distribuirla ai tanti. Noi anche da quel punto di vista siamo costretti un po' a rivedere e a ripensare gli stessi meccanismi di apprendimento. Ancora, questo a mio avviso, scusate, si legherà anche poi al discorso, fammi segno quando poi, perché qui preso un sacco di punti, si lega anche un po' al discorso di quelle che a mio avviso sono i grandi rischi e le illusioni di questa civiltà ipertecnologica, il tema della razionalità. Perché io credo che mai come in questa fase stia tornando prepotentemente all'ordine del giorno, anche a livello di traduzione nelle culture organizzative e istituzionali, l'idea che si possa, appunto, la visione che si possa, come dire, costruire, definire le proprie azioni, le proprie strategie sulla base del principio di razionalità, che sembrerà incredibile, è ancora una volta la vecchia razionalità dell'homo economicus, a mio avviso fatta letteralmente a pezzi in questi decenni, no? L'idea di fondo qual è? Lo dico in maniera molto semplice, ai limiti del banale: disponibilità di informazioni, possibilità di operare delle scelte sulla base della valutazione soprattutto quantitativa, del rapporto costi-benefici. Se una scelta, una decisione, una strategia comporta maggiori costi che benefici, quell'azione è irrazionale. Viceversa sarà un'azione razionale. Ebbene, proprio nell'epoca della massima informazione, della massima disponibilità di informazioni, di dati, big data, open data, che sono due oggetti diversi, sta tornando forte quell'illusione che si possano prendere scelte e decisioni fino in fondo razionali e che si possa tornare a un'idea, questo non soltanto nelle organizzazioni scientifiche, ma in generale a livello di cultura organizzativa e perfino di etica pubblica, che si possa appunto esercitare un controllo totale. Questo a mio avviso fa parte delle grandi illusioni di questa civiltà ipertecnologica, no? Cioè torna forte anche l'idea non solo della razionalità totale, mentre siamo a mio avviso in una condizione, e uso il concetto di un grande economista premio Nobel per l'economia che è Herbert Alexander Simon, siamo in una condizione di razionalità limitata, non solo per l'incompletezza ontologica degli esseri umani, ma perché comunque i limiti profondi delle nuove soggettività delle persone sono sotto gli occhi di tutti. La nostra incapacità anche di non solo di elaborare dati, che aggiungo io, come ci insegnavano nei vecchi corsi di metodologia e di epistemologia, i dati, se ne è parlato molto anche ieri, i dati non parlano mai da soli. A mio avviso uno dei grandi rischi della nostra epoca, ma non sono assolutamente né un pessimista, sono anche un utopista, uno dei grandi rischi della nostra epoca è quello di fare confusione tra dati e dati di fatto. Il punto è che i dati non sono dati di fatto, anzi spesso il modo in cui noi leggiamo i dati ha dietro una visione comunque ideologica della società. Su questo ci sarebbe da dire molto, perché ad esempio a mio avviso a livello di formazione ed educazione, e io lo vedo nell'università, ma non soltanto nell'università, una delle grandi confusioni che si fa è proprio tra metodologia e tecnologia. La metodologia non è la tecnologia. Spesso si lavora sulla tecnologia e sull'uso delle tecnologie facendolo passare come competenza metodologica, mentre la competenza metodologica è altro. Ma chiaramente non posso affrontare. Quindi c'è un'altra questione importante, no? Questa razionalità che, a contrario poi del discorso pubblico, del dibattito pubblico e di certe visioni e culture dominanti dentro l'organizzazione, non soltanto, ripeto, nei luoghi della ricerca, è una razionalità assolutamente limitata. Rischi? Rischi di questa civiltà ipertecnologica e iperconnessa. A mio avviso sono tanti. In primo luogo, e questo porta anche un po' al discorso del perché la centralità dell'educazione, il primo rischio è senz'altro quella di un'innovazione che è senz'altro un'innovazione allo stato attuale delle cose. Poi sono a disposizione per approfondire, spero di rimanere in contatto, lo dico in maniera non formale, con tutti voi. Sono senz'altro i rischi di una innovazione assolutamente esclusiva, cioè di una innovazione che si sta configurando, e lo dicono dati e ricerche, ripeto, sono a disposizione a livello nazionale e internazionale, che si sta configurando di fatto come un'innovazione per pochi. E il principio che sta governando non soltanto la globalizzazione, ma la società delle reti, il nuovo ecosistema, le formule sono le più differenti, la società iperconnessa, è un principio di assoluta esclusività. Tra i grandi paradossi di questo nuovo ecosistema c'è quello che certamente è stato anche detto, nasce e si struttura su architetture che sono aperte, ma le reti che lo costituiscono e i meccanismi che governano questo sistema sono solamente meccanismi e reti di chiusura. Da questo punto di vista, scusatemi, userò un po' di definizioni, poi magari mi solleciterete su questa cosa, a mio avviso ci sono delle profonde implicazioni anche per la cittadinanza e l'inclusione, e quindi il rischio ad esempio di una cittadinanza senza cittadini, il rischio di una innovazione tecnologica senza cultura, poi li approfondiamo, perché chiaramente su ognuno di questi uno potrebbe fare un intervento solo per spiegare poi questo tipo di definizioni. Per cui anche qui l'urgenza di una visione sistemica. Come facciamo oggi a parlare di cittadinanza, di inclusione, di innovazione, se non mettiamo anche soltanto questi discorsi in stretta correlazione con le tematiche dell'educazione e dell'istruzione? Nulla di nuovo, nulla di originale. Gramsci, Don Milani, Dewey, fate voi. Dicevo, siamo sulle spalle dei giganti, ma io credo che mai come ora queste tematiche diventino centrali, ancora di più perché la ricerca scientifica, e non soltanto i dati quantitativi, perché anche lì ci sarebbe da dire molto, ci dica molto su come anche le regole di ingaggio della cittadinanza siano non più scritte e definite dai legislatori, ma siano scritte e definite proprio in quei luoghi in cui si produce sapere, conoscenza, informazioni e in cui si dovrebbe dare la capacità, non solo in primo luogo educare e formare persone e poi cittadini, ma dare la capacità di elaborare informazioni e conoscenze, di dare sistematicità, altrimenti il rischio, come avrebbe detto la metafora di un grande filosofo, è quello di continuare a produrre nella migliore delle ipotesi delle teste ben piene e non delle teste ben fatte, Montaigne, tanto per dire una cosa. E anche ieri quando si diceva a proposito dell'abitudine, c'è un testo che io amo sempre leggere perfino in famiglia, non solo in aula, che è quello di Étienne de la Boétie. Discorso Étienne de la Boétie, è scritto Boétie, che è maestro di Montaigne, che è il discorso sulla servitù volontaria. Discorso sulla servitù. Di recente l'ha ripubblicato anche la Feltrinelli Edizione Economica, laddove in secoli in un contesto assolutamente differente poneva l'attenzione su quanto lui si interrogava, no? Quali sono i motivi dell'obbedienza e quindi anche dell'ordine sociale, e la causa principale la rintracciava proprio nell'abitudine culturale. Su questo ci sarebbe molto da riflettere, su come i nostri sistemi educativi e formativi non soltanto continuano ad essere strutturati su logiche di separazione e su quelle che io anni fa chiamai le false dicotomie. Poi le vedremo anche su questo, eventualmente metteremo una slide magari, ma non credo, poi, ripeto, poi si può ragionare. Logica di separazione, ripeto, proprio in una fase in cui i sistemi, i processi, le dinamiche sono sempre più interconnesse, sono sempre più interdipendenti. Logica di separazione in un momento in cui lo stare a cavallo dei confini tra l'umano e l'inumano, tra il naturale e l'artificiale, la vecchia dicotomia natura-cultura, da quanto ne parliamo? Noi abbiamo avuto anche questa mattina degli esempi concreti di come queste categorie, questi approcci, queste separazioni siano completamente saltate. Potremmo fare delle, ma solo per evocare delle immagini, pensate alla tematica dei cyborg, fino a qualche anno fa, l'idea di poter sostituire parti del corpo umano con parti di robotica, l'idea di poter ricreare tessuti nervosi attraverso le cellule, attraverso la riprogrammazione delle cellule. Non mi addentro perché ubi maior minor cessat, quindi. Però per dire, le implicazioni sono profonde. Quindi non è che noi stiamo parlando della complessità, dell'urgenza di una visione sistemica, il Bob Bateson e tutto quello che c'è stato a fianco, perché, come dire, in qualche modo vogliamo proporre un modello e riproporre un modello più o meno originale di analisi, di interpretazione dei sistemi, è perché è nei fatti, è nella realtà. Quelle separazioni sono completamente saltate grazie, ripeto, alle scoperte scientifiche e alle innovazioni tecnologiche, senza calcolare, poi si parlava di limite, che chi poi lavora poi e fa ricerca sa benissimo che ad esempio dalla clonazione a altri tipi di esperimenti molto avanzati, ci sono stati paesi dove sono stati portati avanti, dove è stata fatta anche la clonazione umana e magari non viene fuori, no? Perché per tante ragioni. Quindi c'è un'urgenza profonda di ripensare, anche perché se ci riflettete, una delle grandi narrazioni sull'epoca che stiamo vivendo, fateci caso, proviamo a vedere se questo è un esempio, diciamo così, efficace, è quella della doppia velocità di cultura e tecnologia. 5 minuti. Allora, molto, 5 minuti. La doppia velocità di cultura e tecnologia. Cioè, generalmente cosa si dice? Esperti, scienziati, tecnocrati che si occupano appunto di digitale, di innovazione digitale, tendono sempre a dire che la tecnologia va a una velocità e la cultura non riesce a starli dietro. Questo, a mio avviso, al di là della poca consapevolezza delle implicazioni epistemologiche di questo cambiamento, su cui secondo me non si riflette mai abbastanza, denota e chiarisce ancora una volta la confusione che si fa nell'immaginare, definire e poi educare e formare ad un'idea della tecnologia e del rapporto col mondo degli oggetti come se fossero un qualcosa di esterno a noi, come se la tecnica e le tecnologie non fossero prodotti di una sintesi complessa tra le culture, gli ecosistemi, la ricerca scientifica, il mondo delle industrie. Appunto, sono un qualcosa di esterno e quindi la cultura non riesce a starle dietro. Ma non è solamente così. Il problema è che noi continuiamo a portare avanti, a perpetuare un certo tipo di impostazione, di modelli, ripeto, educativi e formativi che sono ancora basati non solo su quelle logiche di separazione, che nell'università lo sappiamo benissimo, non sono funzionali alla maturazione intellettuale e scientifica dei nostri giovani, ma sono funzionali a una serie di logiche di conservazione, di controllo del proprio orto. Io ne parlavo anche ieri. L'interdisciplinarità, la complessità oggi è anche nei documenti ministeriali, ma poi a livello concreto chi fa ricerca lo sa. Se io pubblico un articolo con un fisico su una rivista di fisica, per me quell'articolo non vale nulla perché non rientra nei miei settori disciplinari. Quindi tu a chi fa ricerca gli stai dicendo: lavora solo con quelli dei tuoi settori disciplinari. Ripeto, non è un caso, la crisi profonda dell'università e delle istituzioni educative a mio avviso non è tanto legata, e ve lo dice uno che si è opposto a certe logiche, vi prego di credere, nel mio piccolo, non è tanto legata ai baroni o a situazioni che ci sono sempre state in tutte le organizzazioni. Il problema profondo è che in questo momento l'università è in una fase di declino da cui non riesce a risvegliarsi anche per un'assenza di fondi, di politiche delle istituzioni, che è legata proprio a una sua chiusura e quasi autoesclusione da quello che sta avvenendo all'esterno, delle famose torri d'avorio. Perché, ripeto, l'interdisciplinarità o la transdisciplinarità, piace chi per lui, non sono, come dire, una sorta di dispositivo di tecnologia che possiamo più o meno utilizzare per apportare quella, non quell'innovazione, quella percezione di innovazione. No, sono di fatto la via inevitabile. Questo comporta anche, mi sa che i minuti sono ancora finiti, però allora comporta anche, e voglio chiudere, poi c'erano altre cose di cui avrei voluto parlarvi, ma magari ci torneremo, su questa urgenza di pensare l'educazione, la formazione, però a mio avviso andando un po' oltre quello che è il grande equivoco dell'educazione e della formazione per questa civiltà ipertecnologica, no? Anche perché noi siamo e saremo sempre di più in una fase di mutamento estremamente rapido e accelerato, in cui stiamo assistendo a che cosa? Alla rapida obsolescenza delle conoscenze e delle competenze. Allo stato attuale delle cose, neanche più la Banca Mondiale, neanche più l'Harvard Business Review, neanche il McKinsey Institute, le massime autorità di ricerca che fanno studi e producono dati, sono in grado di dire quali saranno i profili professionali e le competenze neanche di qui a 10 anni, di qui a 2 anni. Allora noi abbiamo il problema di formare, ancora una volta, non solo figure preparate, lo do per scontato con tutto ciò che significa qualità dell'educazione e della formazione che va sciolta, ma abbiamo bisogno di figure ibride. Tra le false dicotomie di cui avevo voluto parlare, c'era proprio questa continua tentazione di continuare a tenere separata la tecnologia dalla cultura, continuare a tenere separate le conoscenze dalle competenze. Guardate quanto a livello di discorso pubblico, ma anche di dibattito nelle università, c'è un'idea di fondo, c'è una visione di fondo che i pensatori non servono, i filosofi non servono, la teoria è qualcosa di assolutamente inutile. Chi fa ricerca sa benissimo che non esiste ricerca o attività pratica che non siano concettualmente orientate. Anche questa è una falsa dicotomia. Anche questa è una falsa dicotomia. Allora, ripensare l'educazione e la formazione recuperando però le dimensioni della complessità educativa, perché a mio avviso questo, come dicevo, è il grande equivoco dell'educazione e della formazione della civiltà ipertecnologica, cioè pensare, lo dico in maniera molto semplice, che debbano essere un'educazione, una formazione, dei processi educativi e formativi squisitamente schiacciati sulla dimensione tecnica e tecnologica, squisitamente schiacciati sul come e sul non sui perché, no? C'è Franco Ferrarotti, grande sociologo, nella perfezione del nulla, a proposito della tecnologia e della tecnica, diceva proprio: la tecnologia può dirci come fare le cose, è muta di fronte ai perché. Allora qui c'è un aspetto importante, che anche quando si parla di educazione digitale, che è un altro dei temi mainstream del MIUR, col piano nazionale, scuola digitale e quant'altro, su cui sono state messe tante risorse e ci sono tanti interessi economici dietro. Allora l'educazione digitale non può essere solamente l'educazione ad un uso del come, non può essere soltanto un'educazione in cui ti rendo più o meno consapevole della complessità digitale, c'è un qualcosa che va oltre, che va al di là, significa ripensare a fondo appunto oltre l'educazione, oltre queste false dicotomie. Voi capite che poi questo comporterebbe a livello di politiche lungo periodo, e questo è un paese che non solo nell'istruzione, nella ricerca, non ha politiche, perché ogni governo che si alterna la prima cosa che fa è cambiare la riforma, fate voi riforma contro riforma, del governo che è preceduto. Questo non dà tempo neanche ai sistemi di metabolizzare la riforma che eventualmente è stata portata avanti. Allora, l'errore a mio avviso strategico, l'errore a mio avviso strategico che si continua a fare, ad esempio, è di, laddove anche si pensa all'università e alla scuola, le si pensa come entità separate. Ora io questo non lo posso approfondire, questo è un errore strategico, drammatico, che riguarda in primo luogo anche la vecchia questione della formazione dei formatori, perché se tu non ripensi all'educazione e alla formazione nella direzione dell'andare oltre questo grande equivoco, queste false dicotomie, ripeto, che sono poi tante altre, il nostro modo di pensare, questo molto alla Bateson è venuto anche fuori, il dentro e il fuori di ognuno di noi, le false dicotomie sono tante, natura, cultura, naturale, artificiale, dentro e fuori del nostro, come facciamo ancora a pensare, no? Corpo, mente, forma, contenuto, davvero ce ne sarebbe da dire molto. E tra, davvero mi chiudo qua, perché era l'ultima cosa che volevo dire, mi scuso se sono stato un po' caotico, vediamo adesso se è una fase delle domande. Questo comporta anche un, per dirla con Moren, un ripensare appunto alle dimensioni epistemologiche di questo cambiamento, di questo mutamento in atto. Abbiamo bisogno di una epistemologia dell'incertezza, mentre noi continuiamo a costruire un'idea che si possa arrivare alla verità, che si possa arrivare ad una conoscenza che è assoluta, quando sono proprio le scienze esatte che ci dicono e ci hanno detto ormai da tempo che le conoscenze non hanno carattere e valore assoluto, possono avere carattere e valore probabilistico e statistico. Allora è possibile che invece nelle scienze sociali si cominci a tornare ad un'idea, proprio perché questa storia dei big data, no? Sta portando a questa illusione, non so se voi avete seguito, che è capitato di vedere qualche reportage su Singapore. Singapore è uno stato, andate a vedere se voi cercate dei reportage, è uno stato in cui si è applicata e si sta realizzando concretamente quella che si chiama la distopia, no? Cioè quelle società ipertecnologiche che, partendo dalla gestione dei dati e dalle tecnologie, assumono un controllo totale sulla vita delle persone, sono in grado addirittura di prevenire il crimine e qualsiasi forma di devianza. Sono una cosetta. No, perché ci tengo molto su questa cosa e ho saltato. Questo è stato solo l'esito della giornata e mezzo. In questo recupero delle dimensioni di questa complessità educativa, secondo me c'è un tema importante, perché poi si traduce anche nei modelli di integrazione che noi applichiamo nei nostri paesi. E alcuni sono clamorosamente falliti, no? Cioè, nelle dimensioni di questa complessità educativa, a mio avviso, c'è anche l'urgenza forte di ripensare in chiave relazionale la responsabilità e la libertà. Gli stessi concetti, perché noi abbiamo un'idea e continuiamo a educare ad un'idea, non soltanto a trovare l'utile nell'altro, della libertà e responsabilità come legate a un senso del limite. La mia responsabilità, la mia libertà inizia e finisce dove inizia e finisce la libertà degli altri. Questo a mio avviso presuppone un po' dentro, marxianamente, il germe della propria contraddizione, cioè l'idea che l'altro sia in qualche modo un nemico, e questo poi si traduce in modelli di integrazione o di mancata integrazione di tolleranza, no? Il principio della tolleranza secondo me è un principio molto ambiguo, io ti tollero fino a quando tu stai al tuo posto, quindi le dimensioni di questa complessità educativa sono davvero notevoli. Non ultima quella del cercare finalmente, a mio avviso, di non soltanto riflettere sulla valenza euristica conoscitiva dell'errore, ma sull'urgenza di costruire una cultura dell'errore, perché poi quando si dice che il nostro paese non ha una cultura dell'impresa, della sfida, del rischio, anche lì secondo me c'è da lavorare molto. Va bene, grazie.